Oh, mi sa che c'è da abbassare il volume, ho l'impressione. Così a orecchio. Sì. Signore Dio, che ci fanno questi volumi? È un mistero. Sì. Mi sentite? Senza armoniche. Ancora un po'. Sì, decisamente. Ora? 1, 2, 3, prova. Sì. Parrebbe di sì. Allora, buongiorno, bentrovati. Questo è quello che... uno dei motivi per i quali vi dicevo che il concetto di aspettativa è utile. Voi venite, pensate che il cinema sia aperto e non lo è. Ancora abbiamo dei fischi, se Dio vuole. Quindi, il nostro avere a che fare col mondo in chiave di aspettativa ci permette di non diventare delle iene in proposito e aspettare un attimo a risolvere la questione. È pratico, per molti versi. Domande su quello che ci siamo detti finora? Qualcuno ha cominciato a studiare i manuali, le cose, a dare un'occhiata al buon ai sette saperi, eccetera, eccetera. Bene, vedo dagli sguardi spersi che sì, che è accaduto. Allora, da oggi cominciamo un insieme di lezioni piuttosto impegnative, per cui cercate di seguirci. Dove, diciamo che l'ho già fatto in larga misura strada facendo, di intrecciare i concetti che venivano dai tre libri, adesso lo facciamo di più, nel senso che ci stiamo avvicinando, insomma ormai dovreste avere un minimo di competenza per poter affrontare tranquillamente il manuale e il testo di Edgar Morin. Per il mio lasciamo un attimo perdere, vediamo che succede anche con l'editore, ma insomma poi vediamo a dicembre con calma, per Natale, ci mettiamo un bel fiocco sopra e buonanotte suonatori. E quindi oggi cominciamo a parlare un po' di cultura, che è un tema apparentemente banale, perché come al solito è una di quelle parole che sentite utilizzare a ogni piè sospinto, ma sulle quali di norma non ci soffermiamo più di un tot, e quando vogliamo capire in effetti che cosa significhino cominciamo tutta quella pantomima con quei gesti. Beh, non siamo capiti, lo sai, no? Che cultura vuol dire quella cosa, dai, su. Ecco, tutte ste cose, no? Che dovrebbero dire, è inutile che ne parliamo tanto, ci siamo capiti alla perfezione, invece no, non è vero, non vi siete capiti per niente. Il problema sta esattamente lì, no? Che noi, come ribadisco, abbiamo sempre meno disponibilità di parole. Allora, ieri sera stavo sentendo Roberto Vecchioni intervistato alla radio. Non so se sappiate chi è Roberto Vecchioni, perché comincia a essere un problema. Ah, beh, già un passo avanti, uno scarto generazionale significativo comincia a essere, però insomma diciamo che da Samarcanda in poi, vabbè. Ad ogni modo saprete che insegna, è un insegnante Roberto Vecchioni, e diceva il problema è questo, che questi conoscono 500 parole e ne usano 100. 100 parole sono niente, ragazzi, niente. Facciamo prima di niente che è più rapido. Quindi capite che, no? Comincia a essere una percezione diffusa, vabbè che lui fa l'insegnante, quindi bene o male se ne rende conto piuttosto semplicemente. Però abbiamo visto l'altra volta il filmato con cui io ho lasciato venerdì scorso, che insomma era una bella tramvata volendo per certi versi, e diceva esattamente le stesse cose. Cioè ce ne stiamo cominciando ad accorgere un po' tutti. Ecco perché vi dico spesso e volentieri che il problema della consapevolezza e della cultura ormai è inestricabilmente un problema di responsabilità. Una volta che sai queste cose, un po' come diceva Marx, io da questo punto di vista continuo a essere ottimista contro ogni evidenza. Cosa diceva Marx? Diceva: il momento in cui tu spieghi ai proletari come li stanno sfruttando, quelli non possono non fare la rivoluzione. Dopodiché non è mai successo, quindi evidentemente da qualche parte c'era un problema. Però nel momento in cui qualcuno si rende conto di quanto è importante per sé, ma per la sua vita, ripeto, non per il suo lavoro che poi ovviamente segue, eccetera, eccetera, quanto è importante per sé sapere queste cose, che sono strumentazioni di base, quindi non vi dico di leggere testi eccelsi, ma leggete qualsiasi cosa, anche i volantini, le istruzioni per l'uso, non mi interessa, è comunque un modo per aumentare il vocabolario. Il vocabolario è fondamentale. Capite? Il vocabolario è centrale per poter capire chi siamo, no? Il famoso conosci te stesso, su cui torniamo a ogni piede sospinto, funziona anche perché noi a un certo punto siamo in grado di dire o di dirci ciò che pensiamo di noi, cosa stiamo provando, perché lo stiamo provando, in che modo lo stiamo provando. Quello è il punto. Meno so, parole e meno sono in grado di dirmi, no? A un certo punto siamo necessariamente ridotti alle antinomie brutali, bello, brutto, buono, cattivo, per forza, perché che altro fai? Ma non funziona così. No. No. A livello di aspettative non posso immaginare che una generazione universitaria abbia 100 parole, ma manco 500, ma manco 1000. No, dovrebbero essercene di più. Questo è il punto. E uno dei punti su questo connessi, se facciamo in tempo, abbiamo una cosetta da farvi leggere, tanto per tenervi allegri nel fine settimana, che ormai è diventata una mission della cattedra. Una delle ragioni per le quali siamo così diventati incompetenti con le parole ha senz'altro a che fare con la tecnologia. Io voglio dire, non sono assolutamente un talebano non sono un luddista, tanto per dire una parola nuova, ovvero sia quelli che insieme a un certo Ladd ai primi del Novecento vanno a distruggere le macchine perché avevano capito che gli avrebbero fregato il posto di lavoro, occhio lungo già allora, che ne dicano i colleghi dell'IBM. Io apprezzo la tecnologia per quello che è, in linea di massima credo perlomeno, poi ci sono delle cose che mi creano delle difficoltà. Però è ovvio che nel momento in cui io, come vi ho detto, demando ad altro, a una memoria esterna sotto qualunque forma, le mie competenze, io le perdo. C'è niente da fare, perché come vi ho detto il sapere è anche un sapere corporeo, è anche un sapere di disponibilità, è anche un sapere di avere con sé quel bagaglio. Perché può capitare che voi non abbiate accesso, può capitare che cada il famoso tronco d'albero nelle montagne svizzere di qualche anno fa e Roma rimanga priva di elettricità per 3 giorni, e tu che fai? Ti rendi conto di quanto sei stato stupido in linea di massima a pensare che potessi affidarti esclusivamente a? No, perché questo è di nuovo un atto di fede. Affidarsi, vi ricordo, ha una radice che ha fortissimi toni religiosi. Io mi affido nel senso che mi do a qualcuno con la speranza che non mi faccia del male. Fine. No. Allora, noi ci diamo a delle macchine che sono macchine e che quindi hanno delle difficoltà, hanno dei problemi, hanno delle criticità, dei difetti. Le abbiamo fatte noi. È uno dei motivi per i quali, tornando all'interessante conferenza dell'altro giorno, ci andrei piano con l'affermazione di inviolabilità, perché tutto quello che abbiamo proclamato inviolabile da quando abbiamo cominciato a fare cultura poi si è rivelato violabile in un modo o nell'altro, e se non è tecnologicamente violabile lo è in modi alternativi. Avrete sentito parlare del social engineering, no, ovvero sia del fatto che comunque in queste procedure sono coinvolti degli esseri umani, e gli esseri umani sono fallaci, possono essere sedotti, possono essere ricattati, possono essere comprati, se possono sbagliare in generale per conto loro. Quindi ci sono un sacco di aspetti sui quali è opportuno andarci un po' più coi piedi di piombo, mettiamola così, e non credere troppo alle cose che ci raccontiamo, perché siamo bravissimi a raccontarci delle cose, ci crediamo pure a un certo punto, e quello è il momento in cui ci siamo autofregati, no? Perché siamo convinti di quello che diciamo, e poi ci accorgiamo che, ops, non era così, caspita, e mo? Ecco. Allora, tutto questo per ribadire per l'ennesima volta quanto è importante darsi gli strumenti, quanto è importante anche un minimo di disciplina, un minimo di sforzo, un minimo di sacrificio. Per carità, ho detto che studiare è divertente, è anche divertente, ma è anche una colossale rottura di palle a tratti, è abbastanza normale, no? Riprendiamo il concetto di contraddittoriale. Stavo cercando di spiegare ai vostri colleghi, sia loro un po' più come dire, formati per certi versi, sia quelli che affrontano la laurea, che scrivere da questo punto di vista è un'attività che con l'oggi ha poco a che vedere, anche se poi scriviamo tutti, no? WhatsApp, pitch, imbrogli, quello che volete. Però non è quello scrivere, è l'altro scrivere, quello che dovremmo fare di mestiere, perlomeno noi facciamo di mestiere, che è un'attività che richiede costanza, no? Tigna, oserei dire, è una delle parole che uso spesso in questo campo, perché tu scrivi e poi rileggi e poi rileggi e poi modifichi e poi ci ripensi e poi lo rileggi ancora e lo ricalibri e lo limi. È molto simile al lavoro dell'artigiano, quello è il punto. Scrivere non è un gesto, per quanto possano girare modelli per i quali i grandi poeti, oddio, può darsi pure che i grandi poeti scrivano di getto. Io quando scrivo poesia a volte scrivo di getto, a volte no, quindi non so bene dire. Però so perfettamente che a un certo punto Ungaretti dice: quando in questo mio silenzio io scavo una parola che non mi dà l'idea di una cosa fatta così, lì sul punto della cosa, no? La cerchi la parola, soprattutto in certi tipi di scrittura. Noi magari non arriviamo a questo, però noi vogliamo, e questa è una cosa che credo di avervi detto e ve la ribadisco, noi vogliamo, che, vogliamo essere capiti. Questa cosa che c'è chi scrive per sé, una balla colossale. Tu scrivi sempre per qualcun altro, solo che devi porti il problema, come diceva, se vi ricordate, l'altro giorno la docente: non gliene frega niente di farsi capire dagli altri. Questo capite che è un po' un problema, no? Se noi ragioniamo nell'ottica relazionale di cui stiamo discutendo da mesi, il mio totale disinteresse nella comprensione altrui non è un tratto positivo, è un problema. Anche perché poi mi lamento che il mondo non mi capisce. La risposta, come direbbero a Roma, è: grazie al cazzo. Se non ti fai capire, sarà un po' difficile che qualcuno possa capirti o che abbia voglia di farlo, perché cioè non è che tu puoi imporre all'altro ginnastiche mentali esagerate per capire quello che avevi in mente. È una tua responsabilità farti capire. Se poi quell'altro non ti capisce, è un problema ulteriore. Però comunque il tuo problema è: quello che ho scritto lo capisco solo io perché è una cosa che nasce dalle mie circonvoluzioni mentali, o uno che legge senza essere me lo capisce lo stesso? Questo già è un punto interessante. Spesso e volentieri quello che voi scrivete lo capite da soli. Oppure richiede appunto che uno si metta lì, faccia mente locale, dice: questo dunque è un giovane, ha fatto così, magari voleva dire che, ma perché? E poi oltretutto che tipo di affidabilità una comunicazione del genere? Magari io penso una cosa bellissima, poi ne intendevate un'altra altrettanto bella ma diversa, eccetera eccetera eccetera. Quindi il problema dello scrivere è un problema di disciplina, di costanza, di superamento di desideri, no? O quindi anche di rinvio, di protrazione di prassi. Non possiamo avere sempre tutto quello che vogliamo subito, ragazzi. Questo so che sembrano i baci perugina, però per certi versi qualcuno che lo dice serve. Noi le cose le otteniamo con fatica, e più maggiore la fatica e più è meglio è per averle ottenute, perché ottenere tutto facilmente non dà soddisfazione. Non so voi come vi poniate nei confronti della cosa, ma il bello è averci lavorato tanto. Per quello Ungaretti diceva: quando trovo una parola, oh, è un momento di grande gioia, perché ci hai sofferto sopra, perché sei arrivato nonostante il fatto che pensavi di non farcela, nonostante il fatto che ti dicevano che non ce l'avresti fatta, nonostante tutta una serie di ostacoli che, come abbiamo visto, sono perennemente in agguato oggi, no? Il giudizio sulla rapidità è un giudizio che poi diventa un giudizio di qualità, e se sei così lento vuol dire che sei stupido, che sei incapace, che non sei adatto, eccetera eccetera eccetera, tutte le famose questioni nascoste in questa ideologia, che è un'ideologia che di fatto è controproducente, è controfattuale, controproducente, contro tutto fondamentalmente, no? La velocità porta, può servire in certi casi, non sempre, non devi essere sempre veloce. In tanti casi è molto meglio andare lenti, è molto meglio ragionare, riflettere, lasciare il tempo, ma come vi ho detto, conoscere è un'attività alla quale occorre lasciare il tempo. Devi aver studiato, sì, devi aver sofferto per lo studio, può darsi, ma soprattutto devi fidarti di te e del fatto che una parte di te, a prescindere da quella che sta controllando, fa cose e le fa bene. Quello è il punto, perché lì non ci metti le mani tu, sono processi che vanno da soli. Quindi, detto questo, conoscere evidentemente è un'attività non ovvia. Conoscere è un'attività che presenta delle difficoltà, che ha dei limiti, un'attività che bisogna essere in grado di conoscere. Tant'è che uno dei punti centrali, uno degli slogan che secondo me sono più sensati nel pensiero di Edgar Morin, è esattamente questa osservazione: noi pensiamo regolarmente ai contenuti del conoscere, ma non conosciamo il conoscere stesso, lo diamo per scontato, e quindi lo sottoponiamo a tutta una serie di semplificazioni, luoghi comuni, no? Come vi dicevo, allora oggi vige il discorso per cui se hai studiato 20 ore hai appreso per 20 ore di studio. Ma quando mai? Quando mai accade che voi portiate a casa il risultato paro paro uguale allo sforzo che ci avete messo? Funziona in entrambi i casi. Cioè, delle volte che tu in 10 minuti capisci magnificamente una cosa sulla quale teoricamente avresti sofferto per epoche, E delle volte sulle quali perdi una settimana, 10 giorni, 20 giorni su dei passaggi che non ti dicono niente, che non riesci proprio a mettere a fuoco. È così che funziona il conoscere. No. Uno dei saggi più belli di Georg Simmel si chiama Ponte e Porta, sono 5 pagine. Io lo sto studiando da 30 anni. Allora mi domando, se io dovessi ragionare su Ponte e Porta in chiave quantitativa, che dovrei dire? Che è una cazzata, 5 pagine. No? È quello che c'è scritto nelle 5 pagine che è importante. Quello è il punto. Capite? La pagina in sé non è un metro di giudizio del sapere. La pagina in sé è un criterio che può avere un editore. Va bene, voglio sapere quante pagine scriverai perché devo stampare e sapere quanto costerà il libro. Ma non è che se io scrivo 800 pagine sono molto più bravo di uno che ne ha scritte 150. Non sta né in cielo né in terra. Uno dei miei libri preferiti si chiama 101 storie zen, è un librino piccolo piccolo così ad Elfi, fatto di 101 storie, quindi sono tutti paragrafi. Ognuno di quei paragrafi basterebbe per ragionarci sopra un anno, 2 anni, 3 anni. Non serve essere troppo prolissi, non serve scrivere cose lunghissime, non serve ammucchiare parole. È importante quello che tu cerchi di dire e come lo dici. Quindi conoscere, dicevamo, è un'attività complessa. Mettiamola così. E quindi... ovviamente ciò che deriva dall'atto della conoscenza è anch'esso complesso. La cultura, di fatto, per molti versi, può essere intesa come il frutto dello sforzo a conoscere dell'uomo. Conoscere, comprendere, darsi conto di, per altri versi. Ed è un termine che da solo dice poco, perché io posso parlare della cultura francese del 600, posso parlare della sua cultura. Uso la stessa parola di nuovo, però intendo due cose che sono evidentemente molto diverse, perché è chiaro che lei con la cultura francese del 600 probabilmente non c'ha molto a che vedere, ma comunque stiamo parlando di due cose diverse. Quindi, cosa dobbiamo arguire da questo? Che come al solito ci troviamo davanti a una di quelle parole che il solito Edgar Morin definisce parole problema e non parole soluzione. Cioè abbiamo questa etichetta che appiccichiamo addosso alle cose per far finta di averle capite, perché è comoda, ma se appena appena la spostiamo, andiamo a vedere che c'è sotto, ci rendiamo conto che la questione è molto più complessa di quanto non sembri. E abbiamo bisogno perlomeno di stabilire qualche distinzione, perché come abbiamo detto, distinguere per conoscere è importante. Allora qui introduciamo una prima dicotomia, una prima coppia, che però non è così drasticamente opposta, quindi la studiamo un po' meglio, che è quella tra cultura soggettiva e cultura oggettiva. La cultura oggettiva per certi versi la possiamo intendere come un inventario, un arsenale, un insieme, un supermarket di cose. Quindi queste cose vanno dalla lingua, ai codici legislativi, ai valori, agli artefatti, alle opere d'arte. Cioè tutto ciò che un gruppo, lungo un certo lasso di tempo, ha prodotto, generato, creato e che in qualche misura costituisce l'ambiente all'interno del quale il gruppo stesso vive. La cultura italiana la possiamo descrivere in termini di Dante Alighieri, Ludovico Ariosto, Manzoni, no? Pensate ai programmi scolastici delle superiori ancora, e vedrete più o meno una selezione di quelli che si ritengono essere gli oggetti culturali più importanti. Se parliamo di pittura troviamo Caravaggio, Raffaello, troviamo questo mondo e quell'altro, idem se parliamo di scultura, eccetera, eccetera, eccetera. Però questo tipo di atteggiamento per il quale la cultura è fatta solamente di capolavori è molto bello, ma crea delle difficoltà, crea delle opposizioni, cioè dà la sensazione che noi con la cultura abbiamo a che fare poco. Cioè, giusto quando andiamo a vedere la Cappella Sistina a Roma o quando andiamo a vedere una mostra, allora lì siamo in contatto con la cultura, però per tutto il resto del tempo a noi della cultura non ci frega niente. Ecco, non è così, perché noi viviamo nella cultura. Che ci sia stato Michelangelo non impedisce che io comunque fruisca, riproduca e crei cultura incessantemente tutti i giorni della mia vita. perché la cultura italiana è anche il modo in cui sto seduto, è anche il modo in cui parlo, è anche il modo in cui gesticolo, è anche il panorama di aspettative che viene generato da certe decisioni politiche, collettive, individuali, eccetera, i ruoli, tutto questo è cultura. Quindi noi siamo perennemente immersi nella cultura e, come ho cercato di dirvi, adesso cominciamo a dire con un po' più di efficacia, noi siamo agenti della cultura. Noi la facciamo, che ci piaccia o no. Perché noi, come abbiamo visto, semplicemente interpretando un ruolo, ne diamo una declinazione, ne diamo un'interpretazione diversa da quelle che ci hanno preceduto. Noi semplicemente accettando di interpretare un ruolo stiamo rinforzando un certo tipo di approccio culturale, non accettando di ricoprire un ruolo altrettanto. Quindi siamo perennemente implicati nel discorso culturale. No? Allora, la cultura oggettiva, come vi dicevo, è questo insieme di cose, artefatti, creazioni, oggetti. Cos'è la cultura soggettiva, allora? Questa ovviamente è una definizione che, per esempio, descrive quella che dicevo prima, la cultura francese del 600, in qualche misura ha a che fare con tutto ciò che la società francese aveva creato nel 600 e col quale si trovava a interagire e produrre ulteriori questioni. Ma la sua cultura? Con questo che c'entra? Allora, qui dobbiamo chiarire subito una questione. Cultura oggettiva e cultura soggettiva sono strettamente correlate, ma non in chiave quantitativa. Questo è uno dei motivi per i quali le 5 pagine di Simmel sono importanti in sé, a prescindere dal fatto che sono 5. Perché se io dovessi decidere che sono colto solamente se conosco una frazione significativa di cultura oggettiva, io mi starei condannando all'ignoranza. Perché avete presente quant'è la cultura oggettiva attuale? Tanta, tantissima, troppa forse. Tant'è che Simmel, nel momento in cui comincia a scrivere un librino che potreste leggere con frutto, che si chiama Le metropoli e la vita dello spirito, ed è veramente un librino, tanto per rimanere nelle cose intelligenti e brevi, inizia dicendo: il problema del soggetto moderno è l'ipertrofia della cultura oggettiva. La cultura oggettiva oggi è troppa, è al di là delle nostre capacità di gestione, è qualcosa che ci sovrasta costantemente, no? Quindi, se io dovessi decidere che la mia cultura dipende dalla cultura oggettiva, sarei fottuto, perché non c'è modo in cui io possa sapere abbastanza da avere una idea di una frazione significativa di cultura oggettiva. L'unico modo che mi verrebbe in mente è quello di Matrix, non so se vi ricordate, no? Attacco un cavo qui, pum, qualcuno butta dentro tutto il manuale per gestire l'elicottero, e allora a quel punto va bene. Però, come vedete, andiamo alle macchine. Io da me non gliela faccio. E quindi questa cosa, già, se la capisci così, ti instilla una certa sfiducia in te stesso, no? Cominci a pensare che tu da solo non sei all'altezza. Vi è mai venuta questa sensazione? Vabbè, famo finta che avete risposto. Allora, non sei all'altezza, che cosa significa? Significa che ovviamente ti metti nella condizione di dipendere da qualcos'altro. Ma non ti poni un problema banale per certi versi, ma interessante. Che cultura è una cultura nella quale io per definizione non sono all'altezza? Cioè, com'è possibile che io abbia creato una cosa che per definizione non sono in grado di gestire né di comprendere? L'ho creata io, o perlomeno ho collaborato, no? Quindi evidentemente da qualche parte c'è qualcosa che non torna, perché una cultura per definizione dovrebbe essere tutt'altro che un posto nel quale non sono all'altezza per definizione, anzi dovrebbe essere un luogo all'interno del quale io vivo una vita serena e tranquilla, sentendomi relativamente padrone della situazione, senza sorprese, senza scherzi stupidi, senza paura. Quindi che tipo di cultura è una cultura nella quale questo è esattamente il contrario, ovvero sia nella quale io mi guardo intorno e dico: oddio, non capisco più niente, non conosco nessuno, non riesco ad avere rapporti con manco con i miei vicini. Posto di merda, vogliamo dirlo? Non va, non è pensabile. Però come ci arrivo io a questo tipo di cortocircuito mentale? Ci arrivo non capendo più che il problema della cultura soggettiva non è un problema quantitativo. Questo è il punto. Non serve sapere tante cose, occorre che quelle cose che so però io me le sia ricreate dentro, perché la cultura soggettiva è un processo di trasmutazione del sapere. Da un sapere museale che sta là fuori e che posso scrivere, ottenere in slide, posso farmi dire dall'intelligenza artificiale della mia macchina, tutte queste cose, quel sapere deve diventare parte di me, perché io come soggetto conoscente sono unico. E quindi nel momento in cui la cultura oggettiva come stimolo oggettivo entra in rapporto con me, diventa qualcos'altro, diventa la mia cultura. Non so se questa cosa è chiara. Quindi non c'è più una cultura oggettiva oggettiva. C'è un mio sapere che si fonda sulla mia esperienza, sulla mia capacità intellettuale, su quello che ho studiato, sul modo in cui sono riuscito a mettere tutto quanto questo in rapporto e che mi dà degli strumenti per interpretare il mondo, per capire il mondo, per cercare di darmi conto di quello che vi accade. Capite? Questa è la cultura soggettiva. E non c'è un rapporto quantitativo, ma c'è un rapporto qualitativo. C'è chi è incredibilmente colto senza essersi mai mosso da un paesino. Com'è possibile? Perché, come dice Simmel, da qualunque parte della cultura oggettiva parti, puoi andare e arrivare al centro della questione. Il centro della questione è un sapere umano. È un sapere che si costruisce in questo costante circolo. No? Riprendiamo uno dei concetti chiave di Simmel, che è quello di Wechselwirkung, l'abbiamo visto, azione reciproca. La cultura oggettiva interagisce con me, che la modifico, io rinvio questa modifica fuori e ricambio quello che accade, e tutto questo accade continuamente, io vivo così. Capite? La mia vita è un approccio costante all'ambiente in cui vivo, una sua ripetizione, una sua modifica, un suo miglioramento. Se non mi concepisco così sono sconfitto. Se non mi concepisco così ho bisogno delle macchine, ho bisogno delle intelligenze artificiali, ho bisogno degli algoritmi, ho bisogno di tutta una serie di cose che però non fanno altro che continuare ad espropriarmi. Perché io avevo un'eccellente memoria per i numeri di telefono, ma non me ne ricordo più manco uno. Manco il mio riesco a ricordare. Perché? Perché c'ho l'agenda, c'ho la rubrica, schiaccio un tasto, chiama Fabio, clic, puff, parte. E non mi ricordo più i numeri. Se leggo un foglio elettronico, se leggo un ebook, me lo ricordo il 10% di quanto me lo ricorderei se fosse fatto di carta. E questa cosa è vera, non è che me la sono inventata io, se c'hai questi problemi fatte vedere. No, perché la memoria della lettura è anche fisica, è anche lo spessore di libro che hai nelle mani, è il peso nelle due mani diverso, è il senso della carta, è la nota che segni accanto a un numero, è la percezione di destra e sinistra, e tutto questo ormai è scientificamente provato. No? Per cui, come vedete, il sapere è anche fisico, è corporeo. Io non mi ricordo i numeri di telefono, ma ci sono dei libri che ho letto 30 anni fa, e se ho bisogno di trovare qualcosa che era in quel libro, prendo il libro, lo apro e trovo. Semplice. Per cui, come vedete, il sapere è anche corpo, è anche aggancio di qualche genere, spesso e volentieri emotivo. Ci sono delle cose che ti restano impresse per ragioni che tu non sai definire, o altre che ti restano impresse perché ti sei divertito mentre le apprendevi, perché ti hanno stupito mentre le apprendevi, perché ti hanno spaventato, comunque perché si sono caricate di un tono emotivo, di un tono emozionale. Il sapere non è un sapere neutrale, non è grigio. Il sapere grigio non te lo ricordi manco a calci, non c'è verso. No. Devi stimolare la curiosità tua e degli altri per sperare di insegnare qualcosa o di capire qualcosa. Quindi tutto questo procedere è cultura soggettiva. Ecco perché vi ho detto dalla prima lezione, qui studiate voi al di là di quello che possiamo fare noi. La materia come verrà fuori, quello che saprete di sociologia, in parte è nostra responsabilità, ma in larga parte è vostra, perché studiare è un gesto di creazione, non è semplice passività, non è star lì e farsi tirare addosso le parole, perché non serve a niente. Da questo punto di vista, sempre il solito Simmel parla di sguardo sociologico, che è una delle cose secondo me più belle che ha detto. Che vuol dire? Vuol dire che tu cominci a sapere di sociologia quando guardi le cose e le vedi sotto specie sociologica. vedi la trama dei rapporti, vedi i ruoli, vedi i motivi, vedi gli spessori di questione, vedi perché sono state fatte. Tutto questo è lo sguardo sociologico ed è qualcosa che alla fine acquisisci e va da sé, non è che ci devi pensare. Qualcosa che guardi la televisione e dici, ah, guarda, questo sta parlando di stratificazione sociale, questo è un arrampicatore sociale, questo è uno che sta mettendo in gioco delle aspettative. Mo' l'ultimo, non so se state seguendo Grey's Anatomy, ma già vi avevo detto che la stanno per denunciare perché istiga delle aspettative sbagliate, no? Ecco, l'ultima è che la moglie di Karev ha fatto la scoperta del secolo per la quale potrà risolvere tutti i tipi di tumore. Ho detto, ecco, mancava effettivamente solo questa, dopodiché manca soltanto l'unicorno e abbiamo messo in campo quasi tutto quello che potevamo. Però evidentemente è un problema. No, perché qualcuno di quelli che guarda la serie dedurrà che siamo sul punto di sconfiggere qualunque forma di tumore. E quando qualcuno, disgraziatamente, dei suoi conoscenti avrà un tumore, andrà dal medico e gli dirà: lei mi deve guarire perché l'ho visto in televisione. È un problema serio, ragazzi. Soprattutto nella mancanza di strumenti critici per capire che lì parliamo di ruoli di cinema, quindi quello che fa il medico non è un medico. È come se io incontrassi, come si chiama la Meredith Grey, l'attrice? Ellen Pompeo? Mi sbaglio? Io incontro Ellen Pompeo per strada, a un certo punto mi sparano e io dico: lei, presto, mi curi! E quella dice: ma io non ne so niente, ma come? Lei è la dottoressa Grey? E mica è la prima volta che succede, ragazzi, no? Con quelli di Are è successo spesso e volentieri. Perché non dobbiamo dare per scontato che sia tutto ovvio. Purtroppo, come dicevamo con il dottor D'Angelo poco fa, la stupidità sta raggiungendo dei livelli imbarazzanti. E quando c'è una stupidità del genere in gioco, non ti puoi più fidare del fatto che qualcuno non terapisca per operare suo figlio e salvargli la vita quando sei un attore di soap opera o di serial o di quello che è. Perché questa competenza, che sembrerebbe una competenza banale, si è persa. Quindi, se tu fai il dottore, sei un dottore. Facile. Se tu fai il vice ministro, sei un politico. Una serie di cose che, insomma, lasciano parecchio spazio alla discussione, eventualmente. Quindi, come vi dicevo, dobbiamo, in qualche modo, in un panorama siffatto, ovvero sia dove vi ricordo che Einstein è stato quello che ha detto: ci sono due cose infinite nel mondo, la stupidità umana e l'universo, e sull'universo ho dei dubbi. Quindi non è che è una cosa che è successa da poco, oppure possiamo citare ancora ulteriormente, non so se avete letto Allegro non troppo di Carlo Maria Cipolla, librino meraviglioso, dove ci sono le leggi della stupidità umana, e la prima legge è che tu normalmente hai a che fare con molti più imbecilli di quanti non sospetti. E poi va avanti così. Quindi, insomma, su questo si può discutere estensivamente. Ora, tralasciando il giudizio, prendiamo quello di deficienza come mancanza, senza dare un giudizio morale. Però in un tale clima di mancanza di strumenti, chiunque abbia uno strumento ha anche una responsabilità. Semplice. Non si può uscirne da questa cosa. La cultura soggettiva, purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, io privilegerei il per fortuna, è un qualcosa che alimenta e si nutre di responsabilità verso di sé e verso gli altri. Non è qualcosa a cui ci si può sottrarre senza problemi, come d'altronde vi dicevo per la questione delle aspettative. Le aspettative generano delle reciprocità che sono normative per certi versi. Quando tu sai di essere oggetto di un'aspettativa, in qualche misura ti senti tenuto ad essere all'altezza, a fare il possibile perché questa aspettativa venga soddisfatta. No? Ecco perché è uno strumento falsamente ingannevole l'aspettativa, perché nel momento in cui ti immergi in questo sistema di cose, ti senti responsabile. E io credo che la tua sostanza soggettiva, che era quella di cui si interessava molto Simmel, giusto appunto, cresca, aumenti nel tuo percepire l'importanza di ciò che fai. Che non sarà un'importanza globale, non salverai i pianeti, non salverai le vite, come normalmente appunto il grande racconto della medicina, no? Ci continua a propinare regolarmente. Però è qualcosa che costruisce il mondo degli altri e fa sì che i progetti degli altri vadano a buon fine, che la loro sicurezza in ciò che accade aumenti. Quindi, in qualche misura, paradossalmente, fare il proprio dovere fa sì che il mondo migliori. Perché vi ricordo che il mondo, oggi come oggi, non è un buon posto dove vivere perché noi abbiamo tutti paura. E questa paura non viene dal cattivo, Il cattivo è, come dire, l'emblema, è quello che prendiamo, di, ecco, questo non spaventa, ma la paura è altrove. La paura è nel fatto che le aspettative non vanno a buon fine, la paura è nel fatto che non sappiamo come funziona il 99% degli oggetti che utilizziamo, la paura è nel non sapere cosa accadrà domani. È tutto un problema di aspettative. Quindi quando tu sei all'altezza delle tue aspettative, e gli altri lo sanno, in qualche modo tu stai tamponando la questione, stai rafforzando gli argini, mettetela un po' come pare. Ecco perché c'è un problema di responsabilità. Ok? Ma non è solo questo. Mi trovate... Che ora è? Allora, dopo cominciamo con una frase di Weber piuttosto interessante da questo punto di vista. Però comunque, continuiamo un momento. Quindi cultura oggettiva, l'insieme delle cose all'interno delle quali viviamo, che siano artefatti, manufatti, creazioni dell'intelletto o strumenti o arredi o quello che vi pare, dall'altra il nostro modo di usare questa cultura con cui veniamo in contatto e di trasformarla. È ovvio, tanto per introdurre questa frase che vedremo a breve, che questo atteggiamento creativo è più vicino a quella che abbiamo visto essere la teoria dell'azione. No? La teoria dell'azione prevede che l'uomo sia un fattore attivo di mutamento. La teoria della struttura prevede che l'uomo ripeta. No? Quindi rifaccia quello che è stato fatto, non muti granché, e quindi stia nel suo e collabori al mantenimento, ad ogni modo, della stabilità sociale. Il ruolo della cultura attiva, il ruolo della cultura soggettiva attiva, evidentemente subisce però una serie di scacchi, no? Uno dei tanti alibi con i quali evitiamo di farcene carico, perché in qualche misura, come abbiamo visto, ho detto, è una responsabilità, noi ultimamente le evitiamo come la peste, le responsabilità, è che differenza vuoi che faccia? Che io mi comporti bene o no? Tanto, tutti gli altri si comportano male, no? Oppure, che vuoi che differenza faccia che io voti quando tanto la gente non va a votare, no? L'ultima, il referendum sull'ATAC di Roma. Io non ho saltato una votazione da quando avevo 18 anni, quindi sono andato a votare. Eravamo il 7%, 8%, 12%. Il che però mi permetterà la prossima volta che aspetto l'autobus 40 minuti e qualcuno si lamenta, di chiedergli: ma tu ci sei andato a votare? No, e allora che cazzo vuoi? Semplice. Non so se capite quando vi dicevo delle aspettative come funziona. Funziona così. Se tu l'hai fatto, puoi chiedere agli altri perché no. Visto che lo sapevamo, era noto, se si è detto alla televisione, se no informati e leggi sti cazzo i volantini che te danno, eccetera, fai qualcosa, no? Dov'è il problema? No, noi abbiamo cose migliori da fare, che vorrei sapere quali sono queste cose migliori da fare, perché questa è un'altra di quelle figure un po' come i mercati, no? Allora pare che appunto facciamo le macchine così gli uomini possono fare altro. Che? Ma dite che facciamo d'altro? Che c'è di così urgente che non posso ragionare un attimo su una cosa? Che mi chiama con sta furia per cui devo devolvere il mio lavoro alla macchina, così vado a fare che? Io non lo capisco. No, sarebbe carino che qualcuno si prendesse il disturbo di dirmi cos'è st'altra cosa più importante che devo fare, che non è pensare, non è lavorare, non è stare con gli altri, cioè so sempre qualcosa di più importante che non so cosa sia. Però, no, alla fine. Quindi, dicevamo, il problema dell'azione individuale è che se la considero di nuovo da un punto di vista semplicemente quantitativo non serve. È vero, che vuoi che sia un voto di differenza quando non c'è andato nessuno a votare? Potevo starmene a casa, no, a fare chissà che, non lo so, magari avrei anche avuto magari cose da fare, ma chi se ne frega. Ad ogni modo, quindi, è un alibi di nuovo, è tutto costruito su un discorso quantitativo, di nuovo un discorso quantitativo, come se l'effetto dell'azione sia necessariamente legato al potere oggettivo di quello che la mette in atto. Ora, di questo abbiamo già parlato, non so se vi ricordate dell'effetto farfalla. Ecco, quindi cerchiamo di rimettere i fili un attimo insieme. L'effetto farfalla nega questo discorso. La teoria del caos, che è una delle versioni più recenti della conoscenza scientifica, nega esattamente questo assunto e ti dice che a minimi gesti possono corrispondere a effetti cataclismici, perché se un abbattito di farfalla in Brasile può scatenare un tifone a Hong Kong o in Giappone, cosa potrebbe scaturire dalla mia azione? perché questa azione deve essere necessariamente insignificante? Non so se vedete che la retorica è sempre la stessa. La retorica è tutta mirata a far sì che tu non agisca, perché allora siamo sicuri che non succede niente. Perché se tu ancora continui a pensarti come in grado di cambiare le cose, rischi di cambiarle sul serio. E molti non vogliono che tu le cambi, perché a loro conviene come stanno, che stiano come stanno. Non so se la cosa è chiara, capite? Questo ha a che fare con un concetto estremamente poco maneggiato, che è quello di pensabilità, che è una delle articolazioni del conoscere sulle quali normalmente non ci soffermiamo. E ha molto a che fare con quello che dicevamo a inizio lezione. Se io ho 100 parole, la mia sfera di pensabilità è piccola, perché io penso sulla base di quelle 100 parole, non è che penso altro, non è che ho delle illuminazioni, non è che scende regolarmente lo Spirito Santo sotto forma di colomba e mi infonde un qualche tipo di idea a prescindere. Può pure capitare probabilmente, però dovrei poi saperla anche tradurre, e se non ho le parole per tradurre non la traduco, capite? Cioè, il pensiero non è un'attività priva di freni, priva di condizioni, libera da qualunque tipo di condizionamento. Il pensiero dipende da tutta una serie di cose. Una delle più importanti è la mia capacità di articolarlo, ma un'altra, estremamente importante, è il set di correlazioni logiche, di operazioni mentali che la cultura all'interno della quale vivo mi permette di mettere in campo. Io certe cose non le penso, anche se potrei, ma non le penso, perché non si pensano. Capite? Quando scatta il sì, no? Diceva, non mi ricordo più chi, insospettitevi, doveva essere Wittgenstein, credo. Quando si dice si fa, chi è questo che lo fa? Come i mercati, no? Tutte queste cose, queste entità mitiche con le quali viviamo, e tutti si lamentano del fatto che prima erano politeisti, perché noi no. Noi abbiamo dei ovunque, no? Tutte queste cose, la rete da una parte, il mercato dall'altra, il sì da un'altra, tutte queste entità, chi so? Semplicemente perché non le chiamiamo Platone, Giunone, eccetera, non è che queste non siano meno divine, mistiche o artefatte, se vogliamo, no? Noi ci affidiamo costantemente a delle entità improbabili sulle quali non ci interroghiamo minimamente. Quindi questo si fa, si pensa, si dice, è uno di quei segnali sui quali dice: calma un attimo, parliamone, come, da dove è saltato fuori, che vorrà dire, perché? No. Ecco, perché la cultura all'interno della quale viviamo ha sì tutti quei tratti di cui abbiamo parlato ad oggi, ma soprattutto ne ha un altro del quale sarà ora che cominciamo ad essere consapevoli, e che è parziale. La cultura nella quale noi viviamo non è la realtà, ma è una versione di realtà. E come tale deve essere maneggiata con cura. Ci sono certe cose che non vanno dette, ci sono certe cose che non vanno pensate, e il senso comune fa sì che tu non le dica e non le pensi. Non so se avete mai sentito parlare il famoso modo di dire che ultimamente va per la maggiore: think out of the box, pensate fuori dalle scatole. Io da formatore ogni volta dico: ma vi siete mai posti il problema di che cos'è la scatola? Perché tu mi dici di pensare fuori dalla scatola, ma se non so qual è la scatola, come faccio a sapere se sono uscito? Ecco, la scatola è esattamente l'insieme di queste cose, di questi criteri che non sono superabili, che devi riuscire prima a individuare e poi eventualmente a superare, e comunque lo fai con difficoltà perché tu sei il figlio della tua cultura e questi ti sono stati trasmessi nel processo di socializzazione senza che te lo dicessero. Ci sono cose che non si dicono, cose che non si fanno, cose che non si pensano. Quindi la pensabilità è un criterio importante, no? Come quelli che hanno cominciato a pensare che i negri avessero gli stessi diritti dei bianchi, e questo non era pensabile al tempo. Come quelli che hanno cominciato a pensare che le donne avessero gli stessi diritti degli uomini, e questo ancora oggi è difficilmente pensabile. Tant'è che c'è una bellissima pubblicità Progresso, non so se l'avete vista, sullo scarto salariale. Non so se le fanciulle qui dentro lo sappiano, forse dovrò dargli una cattiva notizia. Ma voi prenderete meno soldi dei vostri colleghi maschi a prescindere. io mi incazzerei personalmente, ma poi ognuno fa come gli pare, però voglio dire, sono quelle cose che personalmente ritengo assolutamente assurde, però guarda caso questa è una di quelle cose che si fa. Non so se mi spiego. La gran parte ritiene che sia corretto così. Perché? Perché stiamo ancora al tempo in cui si incollavamo i macigni e quindi l'uomo era più potente? Qui parliamo di gente che lavora al computer, non c'è nessun tipo di limitazione, anzi, probabilmente la struttura cerebrale femminile è ancora migliore della nostra, cosa io ritengo da un sacco di tempo, che siate meglio. Però non dovrete, non fate come noi, perché noi già abbiamo fatto abbastanza casini per conto nostro, ma fate diversamente. Però teniamolo presente, il problema del paradigma è perennemente nella nostra vita. Quando ho detto che i valori sono cose che spingono a modificare il presente, intendevo esattamente questo, che il presente ha una sua tendenza a rimanere com'è, perché conviene a un sacco di gente. Conviene a tutti noi maschietti che voi continuate a prendere molti meno soldi di noi, che voi siate quelle che vengono cacciate via per prime quando c'è un problema di forza lavoro, che siate quelle che non devono fare certe cose perché al lavoro non si fa, come dicevamo l'altro giorno, quando si sbatte nel conflitto di interessi, di conflitto di ruoli tra lavoro e famiglia o ruolo all'interno della specie, vince sempre il lavoro. Quindi non facciamoli figli, che ci frega, tanto a un certo punto poi succederà qualcosa. Però nel frattempo non voglio migranti, perché ho capito tutto dalla vita e quindi so bene, no, questa cosa. Noi non partoriamo, noi non ci riproduciamo, quelli non ci rivogliamo e qui ci rimane più nessuno. Sarà un bel deserto simpatico dove avremo una certa purezza della razza. Quindi capite che il discorso sulla cultura e sul conoscere, di nuovo, non è un discorso astratto. Io vorrei che capiste questo, qui non c'è niente di astratto. Qui parliamo di carne e sangue veri, no, quelli per i quali voi lavorerete meno di altri. Non solo come uscenti da qui, il che vi mette in una discreta posizione da un punto di vista di appetibilità lavorativa, ma perché in Italia per molti versi non li vogliamo i laureati sul posto di lavoro, perché pensano troppo, cazzo. Pensate a che punto sta, no? Ecco, quindi, no? Le donne, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, il pensabile però è ampliabile se qualcuno ci perde un attimo tempo sopra. Se qualcuno esercita le sue capacità mentali, il pensabile può essere, no? In qualche misura ampliato, può essere esteso, può essere trasformato. Noi viviamo in un mondo che non ha quasi nulla di quello che era il mondo di 300-400 anni fa. Noi viviamo in un mondo che non ha niente a che fare con quello che era il nostro mondo di 15.000 anni fa. Come vi ho già detto, se tutti avessero pensato che le cose dovevano stare come stavano, staremmo ancora davanti alle grotte. Quindi non è strano, è normale che accada. È solo questa cultura che si è talmente, come dire, aggrappata alle sue menzogne, che è terrorizzata dall'essere smentita, dal fatto che crollerà come sono crollate tutte le altre. Non c'è niente di dato qui, purtroppo. Allora sta a noi lavorare sul modo in cui il crollo avverrà, la direzione che prenderemo dopo, se ci sarà tempo, evidentemente, perché, come vi ho purtroppo già accennato, sull'ambiente le idee non sono molto chiare, ma di tempo ne è rimasto poco. Quindi, insomma, pure quello aggiunge un po' di tensione, no? Quelle cose tipo i serial che arrivi sempre a staccare la bomba 001, te restava solo quel secondo lì, poi saltavi in aria, però te salvi, e quello in qualche modo ci aiuta a sopravvivere. Mo speriamo di averceli sti 01. Però comunque, detto questo, capite che il vostro ruolo, se lo pensiamo con questi criteri, può essere il ruolo di coloro che cambiano i destini di altri, di gruppi di altri, della nazione, del mondo. Ripeto, sembrano parole al vento, ma Gandhi, quando ha cominciato, era da solo. E se Gandhi avesse ragionato sul fatto che cavolo vuoi che si prenda, che badi a un indiano piccoletto e gracile che camminava la strada senza scarpe, avrebbe detto lasciamo stare. Ma Gandhi poi è diventato Gandhi. Quindi può capitare, no? Come Steve Jobs è diventato Steve Jobs, per altri versi. Ma se tutti quanti dovessero ogni volta pensare che tanto è inutile perché non c'è verso, avrebbero vinto quelli che gestiscono la situazione. A me piacerebbe che non vincessero proprio sempre. 5 minuti di break. Allora, Queste slide le trovate come al solito sotto le lezioni nella pagina online, quindi non serve fotografare, fare cose, eccetera, ma serve leggere, perché questa è, credo, una delle chiavi di comprensione del nostro essere al mondo migliori che abbia trovato da tanto tempo a sta parte, quindi merita. Ed è la definizione di cultura che dà Max Weber. Abbiamo visto Max Weber, la teoria dell'azione, una serie di grandi concetti non razionalistici. Abbiamo visto, abbiamo parlato di carisma, abbiamo parlato di reincanto, disincanto del mondo, abbiamo parlato di politeismo dei valori, un sacco di modi di concepire la società oltre quello del razionalismo imperante. E Weber ci dice che appunto la cultura, al di là dell'essere quel campionario di cui abbiamo parlato, è altro, può essere compresa in un altro modo che è molto più profondo e molto più interessante. E dice appunto è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo, alla quale è attribuito senso e significato dal punto di vista dell'uomo. Ora, abbiamo detto, se vi ricordate, che conoscere è ridurre. No? Abbiamo detto la conoscenza è riduzione. E adesso, per chiarirvi un po' meglio questa cosa, vi parlerò di un mito greco che mi dicono non ho ancora utilizzato. L'hai usato tu? Bene. Allora, lo ridiciamo comunque, che fa sempre comodo, è quello del letto di Procuste. Ce l'avete presente, mi sembra?
Sì.
Ok. Credo che Darius vi abbia anche detto che il letto di Procuste è, in modo strabiliante, una definizione e descrizione del come conosciamo. Ovvero sia, noi non conosciamo la realtà com'è, la conosciamo attraverso la riduzione dei nostri letti. Ne conosciamo una versione rimpicciolita. È quello che dice Weber nelle prime righe, una sezione finita dall'infinità priva di senso del divenire del mondo. Qual è quindi il problema? Che se noi ci trovassimo nella, ve la chiamo come la vediamo a momenti, nella realitet, che è il, diciamo, l'infinità priva di senso del divenire del mondo, noi impazziremmo. Ci troveremmo in un ambiente del tutto incomprensibile, del tutto inospitale, del tutto inadatto alla nostra sopravvivenza. E quindi che facciamo? Non possiamo conoscerlo, probabilmente perché i nostri mezzi fisiologici di conoscenza non sono adeguati, o perché non è proprio conoscibile in generale. Le nuove teorie rivedono l'idea che Dio possa conoscere la posizione e lo stato di qualunque atomo di materia all'interno dell'universo, non sono più sicuri manco loro, per cui figuriamoci come possiamo esserlo noi. E quindi abbiamo bisogno di renderlo a nostra dimensione. Ok? Quindi noi di fatto con la cultura creiamo una versione semplificata della realtà che chiamiamo realtà. Ci siamo fin qui? Mi rendo conto che non è ovvio. Però purtroppo funziona così. Il modo in cui conoscete il mondo nel quale vivete nasce da questi processi. Quello che noi conosciamo non è la realtà. È una versione della realtà passata per un letto di Procuste. Non so se questa cosa è chiara. Noi non sappiamo tutto del mondo naturale. Sappiamo del mondo naturale quello che ci permette di sapere il nostro paradigma. Come vi dicevo prima, la pensabilità è questo. Noi siamo all'interno di un insieme di coordinate più o meno condivise, di strategie cognitive più o meno condivise, che applicate al mondo generano il mondo nel quale viviamo, che è tale solamente perché lo facciamo noi. È quello che dice Weber, il devastante del tutto è questo. A questa sezione finita dell'infinità priva di senso si attribuisce senso e significato dal punto di vista dell'uomo. Vuol dire che il senso del mondo lo facciamo noi. E vuol dire quindi che se noi smettiamo di farlo, il mondo perde di senso, perché non ce l'ha di suo. Il mondo è una nostra costruzione, per molti versi. Ecco perché vi dicevo che siamo perennemente coinvolti e siamo responsabili. Break. Diciamo un'altra cosa, lasciamo questa cosa qui perché questa mi rendo conto che è un po' ardua da mettere. No, break mentale, bloccatevi, come si diceva quando eravamo, quando facevo il militare, block. Allora, il punto della questione qual è? Che noi abbiamo regolarmente immaginato il sapere e il conoscere come un disvelamento. Non so se, non credo ci abbiate mai pensato oggettivamente, perché non è che salti proprio all'occhio, però tutto il gergo della scoperta è il gergo di un'operazione di messa a giorno di qualcosa che è già lì, no? La scoperta vuol dire che c'è il significato che è nascosto, io ci scavo intorno e lo porto alla luce. La ricerca implica cercare qualcosa che è lì. No. L'indagine cognitiva vuol dire raccogliere delle tracce per individuare qualcosa di nascosto ma che è già lì. Non so se mi spiego. Vuol dire che di fatto noi abbiamo concepito per millenni la conoscenza come l'appropriazione di qualcosa che è già presente nel mondo, il senso del mondo. E per millenni abbiamo pensato che questo senso chi ci aveva messo nel mondo? Dio. Quindi, come vedete, non fa una piega, nel senso che nell'ambito di una visione del mondo religiosa è perfettamente coerente che ci sia uno che si è preso carico di fare tutta sta cosa e poi, evidentemente perché giocoso, ha deciso di nascondere nei modi più impensabili i criteri con i quali l'ha costruita per vedere se siamo abbastanza bravi. Non so per quale motivo dovrebbe essere così carogna a Dio, però ad ogni modo ognuno la vede un po' come gli pare, no? Però vi faccio presente, per esempio, che Galileo diceva esattamente questo. Finalmente abbiamo i modi per decifrare il grande libro della natura. E il grande libro della natura lo decifravamo con la matematica, ovviamente, e l'aveva scritto Dio. Quindi il senso già c'è. Dal nostro punto di vista, conoscere vuol dire partecipare progressivamente meglio del senso preesistente del mondo. Mi seguite fin qui? E questo spiega tutto il campo semantico della ricerca e della scoperta intellettuale, no? Perché, ripeto, sono tutti termini che implicano una preesistenza di qualcosa di celato, che io devo, attraverso la furbizia, la saggezza, l'intraprendenza, le capacità investigative, eccetera, eccetera, portare alla luce. Weber dice un'altra cosa. Weber dice: il mondo di per sé non ha senso. L'infinità priva di senso del divenire del mondo vuol dire che noi siamo immersi in un processo che non è centrato su di noi, ed è talmente ampio e talmente complesso da esserci del tutto incomprensibile. Ok? Come vedete, questo è già una conseguenza, per esempio, del cambiamento paradigmatico. So che questa è una lezione universitaria, cercate di sopportarlo una volta ogni tanto. Allora, perché? Perché è chiaro che il paradigma tolemaico, quello per cui la Terra era il centro dell'universo con le sfere che giravano attorno, era un modo di dire che tutta la natura ruotava attorno a noi. Ecco perché c'era un senso, ovviamente nascosto ma presente, perché l'universo era organizzato intorno a noi. Nel momento in cui arriva Copernico e te dice: guarda che non è che stanno proprio così le cose, è un po' diverso, allora tu non stai al centro del mondo ma sei in fondo a un braccio di una galassia di seconda mano, intorno a una stelletta qualsiasi che nessuno noterebbe, e quindi devi organizzarti, capisci la sta cosa perché funziona così. In termini di autorappresentazione di se stessi e del proprio posto nel mondo, è un cambiamento radicale, capite? Quindi è ovvio che a un certo punto quella nuova panoramica che ci viene aperta dagli studi di astronomia e da tutte le riflessioni dei fisici e degli astronomi ci porta a dedurre che l'universo è un'infinità priva di senso che avviene a prescindere. Cioè, non possiamo immaginare che le galassie ruotino dove sono a miliardi e miliardi di anni luce perché ci siamo noi qui, perché è ridicolo, capite? Quindi anche questo cambiamento paradigmatico concorre a metterci in un posto scomodo nel mondo. Perché una cosa è essere il centro di riferimento di tutto quello che accade, un'altra cosa è essere un incidente di percorso. Perché alla fine ci percepiamo quasi così. No, tutta la faccenda delle altre culture aliene, degli altri viventi nell'universo, ha una serie di valenze molto interessanti da questo punto di vista. Noi vorremmo che ci fosse qualcun altro. Poi adesso ci sarebbero nuovi modi di concepirci che però purtroppo non faremo in tempo a prendere in considerazione, però vi dico soltanto che uno dei premi Nobel recenti di biologia ha scritto un libro che si chiama At Home in the Universe, A casa nell'universo, dove dice che tutto sommato i processi di generazione della vita sono diversi da come ce l'avevamo rappresentati e quindi non c'è da sorprendersi molto che noi siamo qui. Però fino ad ora, fino ad oggi, la nostra percezione di noi, grazie all'evoluzionismo, tutte le varie scoperte scientifiche che sono seguite, è quella di un caso fortuito, per cui nel brodo primordiale, a un certo punto, tutta una serie dei componenti della vita si sono trovati nel momento giusto, al punto giusto, nelle quantità giuste e hanno generato la vita. No? Già ci sentiamo poco, come dire, non capiamo bene che stiamo a far qui, come dice la filosofia del Novecento, la famosa gettatezza dell'uomo, se ci metti sopra pure l'incidente genetico che è capitato perché così per uno sghiribizzo del fato, la tua autorappresentazione ne risente evidentemente, no? Però detto questo, tutto questo clima, tutta questa serie di spinte, di idee di lettura, di sospetti, di timori, eccetera, porta qui, ovvero sia ad un autore che distilla l'essenza della questione e ci dice, guardate, la cultura, le culture, perché poi adesso andiamo avanti e scopriamo che non è una, ma ogni cultura, tutte le culture oggettive, sono di fatto dei modi attraverso i quali gruppi di uomini si creano una casa in cui vivere. Non c'è altro. E ricordate, vi ho detto, non è importante se è oggettivo o meno, l'essenziale è che ci si creda. Il tuono può essere spiegato in termini fisici, ma può essere spiegato in termini mitologici, religiosi. Non è un problema e non è importante. L'importante cos'è? Che il tuono sia spiegato. Cioè che io viva in un contesto nel quale quando sento quel rumore non devo interrogarmi terrorizzato su cosa mi succederà, ma so perfettamente che è una manifestazione nota. Okay? È Dio che sta passando col carro. E siccome non ce l'ha specificatamente con me, posso continuare a fare le mie cose senza nessun problema. In termini di senso della cultura, è questo il punto. Cioè la cultura deve generare un ambiente nel quale io mi senta rassicurato, protetto e capace di avere un minimo di controllo sulle cose. Che poi questo lo riesca a fare attraverso la religione, attraverso la politica, attraverso l'economia, la scienza, mi è del tutto indifferente. O dovrebbe essermi del tutto indifferente. Il problema però qual è? Che questo senso che mi fa star bene lo faccio io. Capite? Non c'è qualcuno che ce l'ha messo da prima, non è che l'ho scoperto io, è solo un modo attraverso il quale i gruppi umani danno senso alla realtà. Ovviano al fatto che la realtà non ha un suo senso. Capite? Ecco perché gli stessi oggetti culturali nelle diverse culture cambiano di senso, cambiano di immagine, cambiano di portata, se no sarebbe inspiegabile. Uno dei grandi problemi è com'è possibile che io sono qui accanto ho un induista, guardiamo la stessa mucca, io penso a un hamburger e lui pensa a Dio, ed è la stessa mucca. Non so se capite che cosa intendo quando dico l'infinità del senso, è questa. Che un altro potrebbe pensare che è un animale da compagnia, che un altro potrebbe pensare che è una risorsa energetica, che un altro potrebbe pensare qualcosa che non mi viene manco in mente perché non lo posso pensare. Capite? Ma è sempre la stessa mucca. E non è che quella mucca, in quanto tale, ha un significato. Mi spiego? Per quello vi dico, l'oggettività è un concetto che non ha senso, perché non c'è niente che è tale in sé. L'atomo di idrogeno, l'ho deciso io che si chiama atomo di idrogeno. All'atomo di idrogeno, di essere un atomo di idrogeno, non gliene può fregare di meno. Non si capisce in quanto tale. Capite? Tutto il mio sapere è un sapere che è convenzionale, in un certo senso. è il modo attraverso il quale noi, nel corso dei millenni, abbiamo dato forma allo spazio nel quale viviamo e abbiamo detto: questa si chiama sedia, serve a fare questa serie di cose. Questo si chiama ossigeno ed è quello attraverso il quale noi respiriamo. Le piante producono l'ossigeno, ma la pianta non lo sa di produrre ossigeno. Capite? E quello è il punto. La pianta può essere il pilastro che sorregge il cielo, come dicono un sacco, se avete sentito adesso che c'è stata questa catastrofe sulle nostre montagne, abbiamo perso dei boschi che soltanto a pensarci mi vengono i brividi dalla rabbia, che erano tra i posti più belli del mondo. Non è tutta colpa nostra, ma in parte lo è. Comunque, ad ogni modo, non ce l'abbiamo più. E tutti improvvisamente si ricordano che nelle culture tradizionali gli alberi sono i supporti del cielo. Di nuovo, è più bello pensare all'albero come il supporto del cielo o è più bello pensare all'albero come un'entità vivente che si struttura attraverso tipi di cellule e flussi? Io ho dei seri problemi con la nostra cultura da questo punto di vista, no? Ecco. Però è lo stesso albero che vedo o come entità indipendente o come risorsa per la quale se lo abbatto ci posso fare delle tavole delle liste del parquet oppure come supporto del cielo. Quindi non è l'albero il problema, è quello che lo guarda. È la cultura che gli dà un senso. Capite? E questo è il punto. Non c'è nulla che significa qualcosa di per sé. Noi siamo davanti a entità nel mondo che ogni cultura in qualche misura vede o non vede proprio. No, vi faccio presente, tanto per farvi un esempio geografico, che in finlandese mi pare ci sono 17 modi di dire neve. E noi diciamo neve. No, è una cosa bianca e fredda. No, ci sono tanti tipi di neve, come scoprono normalmente quelli che fanno sci alpinismo senza sapere che cosa stanno andando a fare. Perché sì, è bianca, è fredda, però c'ha tutta una serie di caratteristiche per le quali può o meno essere sciata, può o meno essere tagliata e costruita in igloo, può o meno essere eccetera, no? Quindi è evidente che quella cosa bianca per noi ha un significato e per i finlandesi ce n'è un altro. Voi direte, quelli ci abitano, va bene, perfettamente logico, però questo non dimostra altro che appunto un certo tipo di rapporto con gli oggetti modifica il loro senso. Noi questa cosa la stiamo perdendo moltissimo. Noi abbiamo un uso smodato di nomi collettivi singolari e plurali. Guarda quello, ah, è un albero. Che albero è? Buio totale. Quanti tipi d'albero conosci? Buio ancora più totale. Oppure passa una cosa che vola, ah, ho visto un uccello. Che uccello? Boh. Andiamo su queste generalizzazioni completamente prive di qualunque connotazione qualitativa, no? Perché stiamo diventando sempre più ignoranti? Perché la nostra, purtroppo, la nostra cultura ha perso completamente questo tipo di senso. La nostra cultura si comporta in modi autonomi, come abbiamo detto più volte parlando di Sim, le famose forme, la vita, queste cose qui. La nostra cultura ha delle sue regole interne che prescindono dal fatto che noi la capiamo o meno. La nostra cultura si è convinta di essere il suo senso. Ed è un errore madornale, perché non ci abbiamo messo noi. E come dice giustamente Weber, questo ha delle conseguenze, no? Andando avanti, che c'è scritto? Dice: presupposto trascendentale di ogni scienza della cultura non è già che noi riteniamo fornita di valore una determinata o anche in genere una qualsiasi cultura, ma che noi siamo esseri culturali, dotati della capacità e della volontà di assumere consapevolmente posizione nei confronti del mondo e di attribuirgli un senso. Credo che sia una delle cose più belle che io abbia mai letto in vita mia. È enorme, perché a un certo punto dico, oddio, tutta colpa mia, di fatto la questione è quella, no? Però è così. Il punto centrale non è che una cultura ha più valore di altre, no? E questo lo dovremmo scrivere su tutti i muri oggi come oggi. Il punto è che ognuno si è fatto la sua cultura per avere a che fare col luogo in cui stava e dargli un senso. Quindi ogni cultura è uguale alle altre da questo punto di vista perché sono tutti escamotage per dare senso al mondo e per viverci. Semplice, quindi non puoi dire che una è meglio di un'altra perché tutte hanno esattamente lo stesso fine. quello di fare un posto nel quale il gruppo che ha queste idee possa vivere senza avere problemi, possa vivere bene, perché il problema centrale della cultura è un problema qualitativo, è il benessere, non il guadagno di qualcuno. Sarebbe carino che questa cosa ce la ricordassi, perché la cultura non è fatta per far guadagnare qualcuno, la cultura è fatta perché i più stiano bene. Dopodiché come lo fa? No, ognuno può inventarselo come preferisce. Però al di là di questa questione, quindi che le culture sono di pari dignità tutte, quelle degli aborigeni come quelle dei nordamericani, come quelle degli australiani, come la nostra, eccetera, al di là di questo quello che conta è che l'uomo è un essere culturale, ovvero sia che l'uomo, noi esistiamo soltanto perché riusciamo attraverso la cultura a ovviare alla difficoltà di avere a che fare col mondo quello, quell'altro, la realtà, come vedremo la settimana prossima, ok? Ma questo essere culturali, come vedete, ha delle conseguenze, ovvero sia noi siamo esseri culturali, quindi siamo dotati della volontà e della capacità di prendere posizione verso il mondo. Siccome il significato del mondo non è dato, io posso, anzi devo, prendere posizione nei suoi confronti e dire mi piace o non mi piace, è giusto o è sbagliato, perché l'unico modo attraverso il quale questo potrebbe essere depotenziato, guarda caso, è quello che stiamo cercando di mettere in atto noi, ovvero sia diciamo che il mondo è così e quindi tu non è che puoi discutere contro il fatto che l'acqua è bagnata, no? Ecco, invece non è vero, perché il senso del mondo lo abbiamo fatto noi, per cui possiamo benissimo dire oh, mi sono sbagliato, non è così. Cambiamo, come hanno fatto quando appunto Tolomeo è stato superato da Copernico, e lì, come dire, i costi cognitivi sono stati immensi, ovviamente, no? Ecco, quindi si può fare. Il mondo di per sé non significa nient'altro che ciò che noi decidiamo coralmente che è, e quindi siamo perennemente implicati nel suo farsi e siamo perennemente implicati nel decidere se ci piace o no, e quando non ci piace dovremmo fare qualcosa. Ecco perché vi dico che è scomoda come posizione teorica questa, perché non fa sconti a nessuno. Il tuo dire ah non mi piace il mondo com'è vuol dire che qualcuno vuol dire che hai fatto perché migliori. Semplice. E ripeto, non serve aver fatto miracoli, non serve aver cambiato milioni di teste, perché non credo che sia possibile peraltro, no? Ma serve averci provato. Serve essersi impegnati, serve essere stati d'esempio. Stamattina sentivo Piff, c'è uno che si chiama Piff? Sì, mi pare di sì, ok, che sembra una persona per bene, devo dire la verità, una volta ogni tanto fa anche piacere, ed era intervistato alla radio e pare abbia scritto questo nuovo libro sulla condizione dell'essere cattolici, e riportava una frase che non so dove aveva sentito di un qualche predicatore, non so se fosse San Francesco, probabilmente sì, perché di solito queste cose le ha dette quasi solo lui. Però diceva, se serve potete predicare anche con le parole, che credo sia di una bellezza assoluta, perché vuol dire che tu predichi vivendo, non parlando. Se proprio serve devi parlare, ma le parole, soprattutto per quanto riguarda queste questioni, non sono sufficienti, perché tutto quello che ci siamo detti sulla parola, l'importanza del linguaggio, è tutto vero, assolutamente. Però man mano che tu scopri le possibilità del linguaggio, scopri anche i suoi limiti, cioè, ti accorgi che ci sono cose che non si riescono a dire, tant'è che le culture un po' più sofisticate hanno delle parole che descrivono esattamente questo stato. Noi abbiamo un aggettivo che è ineffabile, che è bellissimo peraltro, che significa esattamente questo, non dicibile a parole, no? Ci sono delle bellezze naturali che non sono descrivibili a parole, ci sono delle questioni spirituali che non sono descrivibili a parole, c'è una miriade di cose che va al di là delle nostre parole, tant'è che, e qui c'è una stretta correlazione anche col buddismo, quando Buddha sceglie il suo successore, gli regala un fiore e gli sorride, non dice una parola, e le parole hanno limiti seri. Certe altre comunicazioni sono molto più efficaci, molto più incontrovertibili, molto diverse qualitativamente. Quindi capite che il problema della cultura è un problema che ci riguarda tutti i giorni, ogni momento, ogni attimo della nostra vita. Noi siamo coinvolti in questo tipo di questione, che poi si articola in una serie di livelli. Ovviamente non è che noi siamo regolarmente chiamati a prendere queste decisioni totali. Ci sono dei momenti storici in cui questo accade. Io credo che questo sia uno di questi. Noi oggi siamo chiamati in qualche misura a prendere posizione, tant'è che, se avete fatto caso, un sacco di gente, meno, molto, molto difficilmente identificabile prima, decide di scendere in piazza, di parlare, di scrivere, di presentarsi, di dire cose. Perché? Perché te viene quasi, no? Sulla scorta di questo ti viene quasi spontaneo. Quindi ci sono anche momenti molto più semplici, non so, Goffman, di cui parlava Claudio qualche tempo fa, ha dedicato gran parte del suo lavoro al fatto che noi di fatto siamo perennemente impegnati nel mantenere, nel tenere in piedi questa sezione finita dell'infinità priva di senso. No? Noi abbiamo una serie di dinamiche, delle quali forse abbiamo parlato, ma ve le ridico qui perché tornano bene, di mantenimento del senso del luogo, della convenzione in cui viviamo, quando ci rifacciamo, quando diciamo è ovvio. Ve l'ho già detto? Ci sono delle volte in cui parlate con qualcuno, quello che dice una cosa e tu gli rispondi beh è ovvio. Il momento in cui tu dici beh è ovvio, stai di fatto mettendo una pezza a un errore, perché, come dicono i francesi, l'ovvio ça va sans dire, non lo devi dire, ciò che è ovvio va da sé. Nel momento in cui qualcuno ti deve dire guarda che è ovvio, ti sta dicendo oh, non ti ricordi come funzionano le cose? E quindi ti sta spiegando che stai in una situazione di convenzione in cui tutti dobbiamo fare la nostra parte perché le cose funzionino, perché la sezione regga, perché è ovvio che una sezione finita che deve reggere il confronto con l'infinito è perennemente sottoposta a delle tensioni, richiede una costante attenzione. Quindi Goffman scrive il saggio sull'ops. Non abbiamo parlato dell'ops? Ah, penso. Allora voi direte, è vero che c'hanno ragione quelli che dicono che i sociologi buttano il tempo dalla finestra, poi scrive un saggio su ops. Se leggi il saggio poi magari cambi idea, perché cosa dice Goffman? Dice, guarda, noi siamo, ci affidiamo quotidianamente alle aspettative per tenere in piedi la sezione finita. No? Tutti noi ci comportiamo come se ci fosse un senso in quello che facciamo, una cosa acclarata, condivisa, che è lì. Quindi io mi aspetto che tu, camminando, non mi acciacchi un piede. Se tu mi acciacchi un piede, ci sono due possibilità. O l'hai fatta apposta e io devo allarmarmi, oppure è stato un errore contingente, ma tu me lo devi dire. E mi dici, ops. Cioè, ops è una garanzia nei confronti dell'altro che le cose stanno andando esattamente come dovrebbero, ma te ti sei sbagliato. Capita. Ma non lo stai facendo apposta. Capite? Vai a sbattere addosso a qualcuno e dici ops, non vuoi dire guarda che sono qui perché me devo io ingroppare o per altre ragioni, cosa che quello potrebbe immaginare visto che tu non dovresti essere lì. Vi ricordo che c'è una questione di spazi importante da questo punto di vista, no? Per cui trovarmi uno nel mio spazio intimo a me mi fa immediatamente pensare mo qui finisce a fetecchia. E quello mi dice ops, scusami, non t'avevo visto, è tutto a posto. Capite quanto è sottile la questione? E noi siamo perennemente occupati a fare questo, a dire agli altri che stanno andando bene, a fare noi come dovremmo fare, a far modo che tutti siamo d'accordo in proposito, così che possiamo andare a dormire pensando di stare in un posto tranquillo. È chiaro? Allora, Goffman e Garfinkel, che era un suo collega, avevano detto come facciamo a dimostrare sta cosa? Perché detta così pare carina, però poi nella prassi magari è una montagna di stupidaggini. Ma facciamo degli esperimenti di etnometodologia, ovvero sia mettiamo in crisi questo ovvio e vediamo che succede. E mandavano i loro studenti in modo un po', come dire, leggero a fare questi esperimenti. Allora, uno di quelli preferiti era trovare un signore che aveva bucato. Già sei bello stranito quando buchi, non so se avete presente, ecco. Allora arrivavano queste coppie di solito di ragazzetti e facevano, ah, che succede? E quello rispondeva, ho una gomma a terra, no? E loro gli dicevano, beh, ma anche le altre tre? Sembra una cazzata. Di solito gli emenavano a rotta de collo. Tant'è che se vi ricordate c'è un episodio di ER qualche anno fa dove c'è uno che va al pronto soccorso ed era uno che faceva ricerche con Garfinkel, gli avevano menato perché appunto... Perché qual è il problema, al di là del fatto che ti senti preso in giro, che ti rendi conto del fatto che c'hanno ragione? Cioè, avere una gomma a terra è un'espressione che significa avere la gomma bucata solo perché siamo tutti d'accordo nel fatto che la consideriamo così, perché le altre tre gomme stanno a terra pure loro. Non so se vedete la questione, pare banale ma non lo è. Quindi questo ti rivela cosa? Che il mondo è una questione di accordo fra noi. Io potrei pure dire il dinosauro mi si è imbizzarrito se ci fossimo messi tutti d'accordo così per dire che c'ho la gomma a terra, perché non è quello il punto, capite? È il fatto che deve essere qualcosa su cui siamo d'accordo. Nel momento in cui te lo faccio vedere però tu cominci a dirti cazzo, se questo è così e tutto il resto pure, allora? E te spaventi e picchi. Altra cosa, andavano in giro col carrello al contrario nei supermarket. In America il senso del supermarket è uno, anche noi ormai abbiamo i supermarket più o meno così, prima era molto più libera, ma adesso l'abbiamo costruiti ad hoc, perché tutto il percorso è studiato ad hoc per tutti i tuoi passaggi, quindi non li puoi fare al contrario. Allora loro prendevano e andavano al contrario, e succedeva di tutto. No, perché? Perché appunto ci si accorgeva che quella cosa che sembrava un comportamento naturale, non era naturale, ma era una convenzione, e qualcuno poteva non farlo. Non so se è chiaro. Quindi il carattere convenzionale della realtà è qualcosa che noi custodiamo gelosamente sempre, perché nel momento in cui ci sfugge di mano, ci ritroviamo con in mano la consapevolezza di trovarci in una scialuppa in qualche misura che abbiamo fatto, che però non è così solida come pensiamo. Non è casuale che l'immagine della vita e del viaggio della vita sia l'immagine dell'Odissea, la nave sul mare. E quello è il punto. La cultura è più o meno la stessa cosa, è una nave su un mare. E se tu continui a lavorare bene, tieni bene la nave, quella continua a navigare. Se la lasci andare a fondo, no. Torni nello stato di indistinzione precedente. Okay? Quindi capite che la cultura è uno dei temi principali con i quali dobbiamo confrontarci. E dobbiamo cercare di capire un po' meglio questi meccanismi, questi letti di Procuste, perché non ce n'è uno, ce ne sono tanti. Ognuno ha i suoi. Ce l'abbiamo personali, ce l'abbiamo di gruppo, corporativi, collettivi, di cultura, di sovracultura, ce ne so quanti ne volete. Il risultato di tutti questi letti di Procuste qual è? Una realtà che è sempre meno spessa, è sempre più grigia. Non è casuale che Weber, parlando della razionalizzazione, quindi del prendere sempre più potere il letto di Procuste del razionalismo, parli anche di gabbia d'acciaio e di disincanto del mondo, no? Perché dice tutte queste cose che usiamo per costruirci un mondo accogliente ce lo stanno trasformando in una prigione, perché abbiamo dei nessi che sono troppo rigidi, troppo centrati su se stessi e non su di noi, perché noi si possa vivere bene qui. E questo mondo è talmente impoverito nelle sue riduzioni che è disincantato, è un mondo nel quale non ti stupisci mai, non gioisci mai, sei tagliato fuori da quelli che sono tutti i movimenti realmente generativi del tuo essere umano e del tuo essere creatore. Vi ricordo che Platone, che comunque in qualche misura è il primo di questa lunga serie di semplificatori, ma con tutt'altra dimensione, con tutt'altra statura evidentemente, è il primo a sostenere che la filosofia è questione di meraviglia. No. La filosofia nasce dallo stupore verso la realtà, verso la ricchezza del reale. Se tu crei un reale che non ti stupisce mai ma t'annoia, è ovvio che ti sei praticamente castrato da solo nelle tue funzioni cognitive e nella tua capacità di rigenerarlo sto reale. Perché l'ultima questione, poi cedo la parola ai miei giovani colleghi per un piccolo riepilogo un po' meno pesante, è che la tensione fra il finito e l'infinito, che è in atto perennemente, è una tensione che è generativa. Cioè la sezione finita deve essere costantemente rinnovata perché regga. Nel momento in cui io nego questa connessione, quindi nego che la sezione finita è finita ma è tutto ciò che c'è, e questa deperisce. Diventa stagnante, si blocca. Noi siamo in una cultura che è ferma da anni per colpa di questi problemi di rappresentazione. Ok, 5 minuti e poi ripartiamo.